Fino all'altro ieri avevo un messaggio ed ero sicuro che l'avrei portato. Poi ieri, quando è arrivata alla chat, tutti i nomi per pregare, che ha mandato ieri Gino, se ricordo bene, intorno alle 6:30, e notavo che sempre la seconda ragione per cui pregare è l'unità della Chiesa. E quella frase non mi ha lasciato più tranquillo. E ieri seduto sul divano pensavo, riflettevo, ieri sera poi a letto non riuscivo a fare a meno di pensare a questo argomento. E mi chiedevo, dobbiamo pregare per l'unità della Chiesa. Ma sappiamo che cos'è l'unità della Chiesa? Sappiamo che cosa significhi, implichi parlare dell'unità della Chiesa. E così oggi sono messo davanti alla parola, ho pregato il Signore, ho detto, non so, Signore, se questa è la tua volontà, ma se a te piacerà e se tu benedirai, io vorrei parlare di questo argomento. Vorrei parlare, vivere l'unità dello Spirito. Noi non dobbiamo creare l'unità. Non è dato a noi di creare l'unità, come è scritto nella lettera agli Efesini, di cui parleremo più avanti, nel capitolo 4. Noi l'unità la dobbiamo conservare, cioè come un dono prezioso che Dio ci ha già dato e noi lo dobbiamo conservare in maniera preziosa. Ecco, teniamo presente una cosa come questa. Dio ci ha consegnato qualcosa che Lui ha già fatto. L'ha fatto con l'opera del Signore Gesù. Noi come credenti adesso dobbiamo lavorare, la dobbiamo conservare. E come fanno generalmente le donne quando fanno le conserve, in genere usano degli elementi, una tecnica tale da fare in modo che ciò che hanno preparato venga conservato fino al giorno in cui vengano poi usate queste conserve. E vedremo nel corso più avanti di queste riflessioni che il Signore ci ha dato anche gli elementi necessari affinché noi possiamo non creare, perché se fossimo stato noi sarebbe stato davvero qualcosa di umano, ognuno l'avrebbe pensato a modo proprio, ma ci ha dato degli elementi affinché noi potessimo conservare, tenere gelosamente questo dono prezioso che ci ha fatto. Di questo parleremo. Questa sera noi, il mio desiderio è quello di soffermarci su delle premesse. Ogni credente dovrebbe perseguire, spero di essere chiaro, trasmettervi questo, perché mi ha fatto riflettere molto. Ogni credente dovrebbe perseguire nella sua vita almeno quattro principali obiettivi. Poi leggeremo qualche testo che conferma quello che sto per dire. Il primo obiettivo dovrebbe essere quello di una crescita personale. È un impegno che dobbiamo prendere davanti al Signore. Un impegno che prendiamo nella preghiera, nella lettura, nello studio della parola di Dio, nell'ubbidienza alla parola di Dio. Una crescita continua personale. Io non so se abbiamo proprio l'impegno giornaliero di metterci davanti al Signore e lasciarsi insegnare dal Signore. Il secondo obiettivo che ogni credente dovrebbe perseguire è quello di, all'interno della propria assemblea, di portare edificazione. Cioè, dovremmo proprio sentire il desiderio di vedere la chiesa dove noi frequentiamo, cui facciamo parte, che sia sempre edificata, che cresca nella conoscenza, che cresca nella qualità. E questo è un impegno che dobbiamo prenderci. In terzo luogo, il terzo obiettivo che dovremmo perseguire è quello di una crescita numerica della Chiesa cui facciamo parte. Guardate, fratelli, è una cosa importante questa. All'inizio della mia conversione, non so dopo quanto tempo, 3-4 anni, ascoltai un messaggio di un fratello, il cui nome non ricordo più, ma disse questo: io nella mia vita, davanti a Dio, ho preso un impegno. Non è una promessa, non è un voto, ma ho preso un impegno: pregare affinché tutti gli anni il Signore mi dia la grazia di vedere una persona, almeno una persona, convertita a Lui. E diceva: immaginate, fratelli, quanti siete in questa assemblea? 50, 100? Se questo fosse un impegno che prendessimo tutti in preghiera, Signore, nella testimonianza, sul posto di lavoro, nel vicinato, donami la grazia di portare a Te un'anima. Il prossimo anno sareste 100, 200 persone e l'Evangelo, la testimonianza si espanderebbe in tutto il mondo. Questo mi toccò molto, fratelli, e da quel giorno anch'io, tutti gli anni, prego e dico: Signore, donami la grazia ogni anno di portare a Te almeno un'anima. Sapete, fratelli, non è passato un anno che Dio non mi abbia dato la grazia di vedere almeno una persona convertita. Forse non proprio di questa assemblea, forse non delle assemblee dove ho frequentato, ma anche fuori nella predicazione. Ho sempre visto persone che si sono convertite al Signore. Provate. Siamo a gennaio, proprio all'inizio dell'anno. Provate a fare questa preghiera. In ginocchio davanti al Signore. Usami, Signore. Donami la grazia quest'anno di portare a Te almeno un'anima. Ovviamente, quando facciamo una preghiera di questo genere, vuol dire che ci stiamo anche impegnando a parlare, a fare in modo, a cercare le persone a cui parlare perché si convertano al Signore. È una cosa straordinaria, fratelli. E io ringrazio il Signore che non mi ha fatto mai vedere da allora un anno solo dove non ho visto qualcuno che si è convertito a Lui. E sapete, quando vedete un'anima che si converte, voi avete conquistato tutto il mondo. Non c'è bene, non c'è tesoro, non c'è ricchezza, non c'è titolo, non c'è nulla di più importante che vedere un'anima convertita al Signore. E quando il Signore usa delle persone come noi, semplici, che meritavano la condanna, e le usa per portare a Lui delle anime salvate, si prova una gioia che la può capire soltanto chi porta le anime al Signore. Ma questa è davvero molto molto bella. E il quarto obiettivo che ogni credente dovrebbe, e forse ogni chiesa dovrebbe perseguire, è quello dell'espansione della Chiesa oltre la zona dove si trova, dove opera la Chiesa locale. Non accentrare, ma espandersi. Guardate, fratelli, riflettiamo bene su questo. Questo è un principio che scorre dalla Genesi fino alla fine della parola di Dio. Crescete, moltiplicate, riempite la terra. Che cosa ha fatto la prima coppia? Ha dato ascolto a Satana. Si è bloccato tutto. Arriva il diluvio, il Signore è costretto a distruggere tutto, giudicare tutto, ad eccezione di Noè, e ripete a Noè e ai suoi figli: crescete, moltiplicate, riempite la terra. Che cosa hanno fatto? Sono arrivati a Shinar, capitolo 11 della Genesi, e cosa hanno detto? No, fermiamoci qui. Diventiamo famosi. E si è bloccato tutto. Si è formato un popolo. Potete andare nel profeta Isaia, adesso nel capitolo 23 e nel capitolo 26, il Signore dice di portare la conoscenza di Dio in tutto il mondo. Che cosa ha fatto il popolo di Israele? No, solo noi siamo i migliori. Nasce la Chiesa. E il Signore dà il programma alla Chiesa. E si convertono tante persone. Ma cosa fa la Chiesa? Anziché Gerusalemme, la Giudea, Samaria e tutte le estremità della terra, cosa fa? Solo Gerusalemme. E cosa fa il Signore? Deve giudicare la Chiesa. È un principio che scorre in tutta la parola di Dio. Deve scorrere il sangue fresco, fratelli. Il quarto obiettivo che ogni credente dovrebbe avere è vedere la testimonianza che si espande. È una cosa straordinaria, è una cosa bellissima. Adesso vi leggo qualche passo, perché ripeto, questa sera ci fermeremo soltanto a queste premesse che stiamo facendo, ma mettiamole nel cuore, perché quando un credente, chiunque esso sia, non ha nel suo cuore, nella sua mente, non ha davanti questi quattro obiettivi, che poi sono obiettivi complementari, cioè sono obiettivi connessi fra di loro, non si possono slegare, non si può pensare di crescere e non portare edificazione alla Chiesa, non si può pensare di portare edificazione alla Chiesa e non pensare che la Chiesa cresca numericamente, e non si può pensare che una Chiesa cresca numericamente e rimane lì bloccata. No, sono legate queste, sono legati fra di loro questi obiettivi. E quando un credente, chiunque se sia, fratello o sorella, non ha di questi obiettivi, lasciatemelo dire, fratelli, ha fallito nella sua vita di fede. Ha fallito. Perché avrà altri obiettivi. Avrà obiettivi che sono soltanto di natura materiale e che dovrà lasciare su questa terra. Ma non ha perseguito gli scopi di Dio. E questo è triste. Questo è triste. Non importa chi siamo, non importa che ruolo abbiamo, ma questi obiettivi devono essere presenti ogni giorno. Io voglio crescere per portare edificazione alla Chiesa. Io voglio crescere perché le anime si convertano. Io voglio crescere perché la testimonianza si espanda dappertutto. Questo è molto importante. Venite, per favore, leggeremo insieme tre passi importanti, poi faremo tre ulteriori premesse, tre fattori molto importanti, che almeno per me è molto importante. Efesini capitolo 4, guardate fratelli, perché abbiamo una grande responsabilità, perché quando noi non lavoriamo per queste cose, noi facciamo del male alla testimonianza, noi facciamo del male alla Chiesa, e lasciatemelo dire senza offese, e stupidamente facciamo del male a noi stessi. Perché se siamo un corpo e non abbiamo di questi obiettivi, noi stiamo facendo del male a noi stessi. È come se stessimo dicendo, ma sto braccio, ma che me ne faccio? Non serve a niente, no? Ma posso camminare anche con una gamba sola? E molti credenti non vivono queste cose. E la testimonianza soffre. È veramente triste. Capitolo 4 di Efesini, versetto 16. Notate cosa dice, perché poi questo capitolo, Dio volendo, lo studieremo per quello che sarà possibile, ovviamente. È scritto: da Lui, cioè dal Signor Gesù, tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito, notate questo aggettivo di quantità due volte, fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Ogni membro, ogni persona, ogni giunture, ogni parte di questo corpo chiamato Villa Cortese dovrebbe impegnarsi perché questa chiesa venga edificata, costruita nel Signore. E se tu non lo fai, tu devi sapere che un giorno dovrai rendere conto a Dio. Se tu stai pensando solo ai fatti tuoi, solo a quelle che interessa a te. Ricordati che non sarai soltanto povero su questa terra, ma dovrai rispondere davanti a Dio. Un altro passo importante, Atti capitolo 9. Ricordo, perché ricordo questo passo? Perché in una circostanza di diversi anni fa, in una in un contesto di nuove assemblee, l'inaugurazione di nuove assemblee, mi toccò perché predicò su questo passo il fratello Elia Principe. E da allora mi rimase impresso, notate, capitolo 9 del libro degli Atti, il verso 31. Notate cosa dice. Così la Chiesa, per tutta la Giudea e la Galilea, e la Samaria, aveva pace. Primo elemento. Secondo, era edificata. Secondo elemento. Terzo elemento. Camminava nel timore del Signore. Guardate, c'è una crescita di tipo qualitativa. Una Chiesa che vive la pace. I credenti che vivono la pace. Credenti che lavorano per edificare la Chiesa. E poi dice, credenti che vivono il timore del Signore, cioè il rispetto di Dio. E poi ancora, e dice, timore del Signore nella consolazione dello Spirito. Quarto. E quinto, notate fratelli, cresceva costantemente di numero. Bellissimo, no? Di numero. Il numero, questo è importante, questo è il secondo passo. E poi il terzo passo, che abbiamo citato di passaggio, Atti capitolo 1, prima che Gesù ascendesse al cielo e tornasse alla gloria celeste, ha fermato i suoi discepoli. I suoi discepoli erano preoccupati se era questo momento che il Signore avrebbe ristabilito il regno a Israele, cioè il regno terreno millenniale, perché questa è ancora la visione che il Signore aveva dato al popolo di Israele. Ma guardate che cosa dice il Signore. Versetto 8, molto conosciuto. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, o Samaria, e fino all'estremità della terra. Questo è il programma davanti al quale il Signore mette il credente, mette tutte le chiese locali. Se veniamo meno a questo programma del Signore, abbiamo fallito. Abbiamo fallito. E questa è una cosa importante. E voglio concludere questa riflessione con tre ulteriori fattori che ritengo molto, molto importanti. Venite allora ancora con me nel Salmo 16, versetto 3, molto conosciuto. Com'è possibile che si possa realizzare tutto questo? Quale deve essere il mio impegno di credente di questa Chiesa? Versetto 3, notate. Capitolo 16, versetto 3. Quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. Su chi mettiamo il nostro affetto, fratelli? Sul lavoro? Sulla casa, perché sia bella lucida e facciamo bella figura, sulla carriera, su che cosa mettiamo il nostro affetto? L'affetto vuol dire che noi stiamo dando qualcosa dell'anima nostra, stiamo pensando a quello. Il nostro affetto è sui credenti di Villa Cortese. Cioè io mi sforzo, perché quando ci sono gli incontri, io sono presente, sono qui, perché amo i miei fratelli, voglio bene i miei fratelli, non voglio privare i miei fratelli della mia presenza. A oggi si trovano tante giustificazioni. È successo un contrattempo. Però chissà, sul lavoro non succedono mai i contrattempi, eh? Gli imprevisti, quando dobbiamo andare a lavorare, non succedono mai. Però succedono sul lavoro. Siamo arrivati tardi, magari alle 7, 7:30. E quindi Gesù non è degno che io possa andare in adunanza anche direttamente dal lavoro. Ma poi tutto sommato che ha fatto per me, no? Perché vi devo venire direttamente dal lavoro? Ma perché mi devo sacrificare? L'affetto per i miei fratelli. Mettere tutto il mio affetto per i miei fratelli. Allora non possiamo parlare di unità e elencare, studiare gli elementi grazie ai quali possiamo conservare l'unità se io non ho affetto per i miei fratelli. Con chi la devo vivere l'unità, scusate? Col mio collega di lavoro? La devo vivere con il mio vicino di casa? La devo vivere con i miei fratelli, con le mie sorelle. E se non c'è questo affetto, tutto l'affetto, io sto bloccando questo processo divino. Io sto rovinando l'unità. Io sto svilendo un dono prezioso che non esiste nel mondo. Lo sto svilendo perché sono preso tutto dai miei interessi. Questo è il primo fattore. Secondo fattore, Filippesi capitolo 2. Poi, prossima volta, se al Signore piacerà, entreremo proprio nel concetto di unità. Non darò troppi messaggi, cercherò di limitare, però voglio che rimangano dei pensieri che possono rimanere proprio scolpiti nel nostro cuore. Ci arrivo. Pregate perché la Chiesa sia unita. Ma amiamo i fratelli? Guardate adesso, Filippesi capitolo 2, versetti 19-22. Ora spero nel Signor Gesù di mandarvi presto Timoteo per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti, vi prego di notarlo, fratelli, infatti non ho nessuno di animi pari al suo che abbia sinceramente al cuore quello che vi concerne. No, aspetta un attimo. Io mi devo fare i fatti miei. Io come voglio concernere gli altri? No, aspetta. Se ho tempo, dopo che ho fatto tutti i fatti miei, e sto bene, magari qualche posto posso anche fare il favore a qualcuno di fare qualcosa. Guardate, fratelli, a cuore quello che non che concerne Timoteo. Non è andato Timoteo a fare shopping da qualche parte. No. Timoteo era preoccupato solo di una cosa. Che bene posso fare io ai credenti? Di che cosa hanno bisogno i miei fratelli? E guardate cosa dice. Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. No, io devo guardare prima i miei interessi. Se c'è un po' di tempo, poi ne parleremo. Guardate, fratelli, non siamo capaci neanche di frequentare regolarmente le riunioni. E Dio ci ha consegnato un dono che si chiama unità. Ma l'abbiamo capito che cos'è l'unità? Abbiamo capito che dono Dio ha messo nelle nostre mani, che dobbiamo conservare. Ma sì, io non ho affetto per i miei fratelli, tutto il mio affetto non lo metto per la Chiesa. E tutti i miei interessi non sono gli interessi della Chiesa. Gli interessi dei miei fratelli. E voglio tu a dire a parlare di unità, e voglio tu a mandare alla chat a dire: preghiamo per l'unità, ma non so neanche che cos'è l'unità io. Anzi, non mi interessa proprio. Non mi interessa proprio. A me interessa che a fine mese arrivano i soldi in banca. A me interessa che io fra poco preparerò le vacanze. A me interessa che stiano bene i miei figli. Che è Timoteo? Ma cosa vuole Timoteo? Timoteo era preoccupato delle cose che avevano bisogno di credenti, di cui avevano bisogno i credenti. Paolo dice: io non ho nessuno pari a lui. E sapete, fratelli, Timoteo è l'unico giovane all'interno del Nuovo Testamento che è chiamato uomo di Dio. Prima Timoteo 6,11, uomo di Dio. Ma tu, uomo di Dio. Mi piacerebbe essere uomo di Dio, donna di Dio. Guardate questa piccola particella di. Sapete cosa indica questo di, ek nel greco, che indica da dove deriva il prefesso di ecclesia? Nel capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, se ricordo bene, versetto 23, Gesù parla con i giudei e dice: voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Indica l'origine e la proprietà di qualcosa. La vostra origine di qua. Quando noi parliamo di persone, uomini e donne, che sono uomini di Dio, donne di Dio, sta dicendo che sono persone che appartengono particolarmente al Signore. Sono persone di cui il Signore si può servire senza riserva. Ecco, Paolo dice a Timoteo: io non ho nessuno pari a lui. Lui non è preoccupato di se stesso. Lui non sta pensando come guadagnare. Lui sta pensando che bene possa fare alla Chiesa. Abbiamo questi sentimenti noi, fratelli? Ce l'abbiamo o no? Perché se non ce l'abbiamo, non possiamo pensare di conservare l'unità della Chiesa. Possiamo parlarne, l'unità della Chiesa, ma non c'entra niente con l'unità della Chiesa. E infine, terzo fattore, poi mi fermo e ovviamente vi ringrazio per la pazienza. Proverbi 18, anche questo molto conosciuto, versetto 1. Proverbi 18, versetto 1. Chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. È vero? Sta dicendo la verità la parola di Dio? Quando noi leggiamo un passo così, sapete cosa pensiamo? Sono quelli che in adunanza non vengono più, si sono separati. No, no, non è solo questo. Noi possiamo separarci dagli altri, pur facendo parte di una chiesa. Possiamo pensare ai fatti nostri, pur facendo parte di una chiesa. E sai cosa stiamo cercando? Non stiamo cercando l'unità. Conservare l'unità, tutti, la chiesa. Ma stiamo cercando quelle che porta alla nostra soddisfazione. Mi piace così. Oh, gli altri si arrangiano, ma che vanno trovando? Capite? Chi si separa dagli altri, e non è necessariamente qualcuno che se ne va, non viene più, ha deciso di non frequentare, ma qualcuno che vive per conto proprio, qualcuno che si chiude, qualcuno che vive, che non vive il Signore. La Chiesa vuole evangelizzare, a me non interessa. Facci tu, no? Ma perché devo andare? Non ho capito. E queste cose qua non le voglio fare. C'è da fare qualcosa all'interno? Ma perché lo devo fare io? Mi separo dal servizio del Signore. Mi separo da quello che è il contesto di una chiesa. Mi separo perché? Perché io non sto cercando il bene della chiesa. Io non sto cercando di fare in modo che questa unità venga conservato. Io sto cercando la mia soddisfazione. Io l'ho fatto, ma provate a dire a queste persone che vivono nella periferia della testimonianza: ma tu lo sai che questo è peccato. E si irrita contro tutto ciò che è giusto. Ma tu come ti permetti? Ma tu chi sei che devi giudicare me? Ho scritto un libretto da poco. Giudicare è sempre sbagliato. È sempre sbagliato giudicare. Se io non voglio essere giudicato, dicevo ieri a Resi e Angelo, che stiamo dicendo qualcosa per il loro fidanzamento, per il matrimonio, se io non voglio essere giudicato, non mi devo mettere nelle condizioni di farmi giudicare. Se io bevo e sono ubriacone, non devo pretendere che qualcuno non dica che io sono ubriacone, no? È una bella pretesa questa. Non voglio essere giudicato? Beh, non mi devo mettere nelle condizioni di essere giudicato. Perché? Perché è scritto in 1 Corinzi capitolo 5 che l'Apostolo Paolo dice: voi non giudicate quelli di dentro? Sì, ma Gesù ha detto prima di togliere la pagliuzza che è nel tuo fratello, togli la trave che è nel tuo occhio, è giusto. Ma si è fermato lì Gesù? No, ha detto dopo, così potrai vedere bene per togliere la pagliuzza di tuo fratello. Cioè sta dicendo, tu per giudicare devi stare nelle condizioni giuste per poterlo fare. Non voglio essere giudicato? Non voglio che qualcuno mi dica qualcosa? Beh, non mi devo mettere in queste condizioni. Vedete, fratelli, noi siamo veramente strani a volte, è vero? Vogliamo fare tutto quello che vogliamo, però nessuno ci deve dire niente. Questo è sbagliato. Allora, questa sera, fratelli, io ho finito. Portiamoci a casa questo pensiero. Dio ha messo nelle mani della Chiesa di Villa Cortese un dono che si chiama unità. E per questo dono il Signore Gesù ha dato la sua vita. La vogliamo rovinare? Vogliamo vivere per le cose che interessano solo noi? Risponderemo davanti al Signore. Ma la cosa bella è che ciascuno di noi, magari da stasera, possiamo impegnarci e dire: Signore, io voglio vivere per il bene dei miei fratelli. Voglio che i miei fratelli possano avere fiducia di me. Io voglio capire in che modo posso aiutare i miei fratelli. Voglio vivere per te, servendo i miei fratelli. Che il Signore possa fare questo di me. Amen.